Laser.
I viaggi e il turismo forniscono al PIL mondiale un contributo che si aggira intorno al 10,4%. Questa frenetica mobilità è una novità dell'età moderna. Per secoli gli uomini avevano viaggiato il meno possibile e solo quando erano proprio costretti a farlo.
Dalla preistoria all'età moderna, l'umanità aveva continuato a procedere in mare con le navi a vela e sulla terraferma ricorrendo alla trazione animale. All'inizio dell'Ottocento, andare da Londra all'Italia richiedeva pressoché lo stesso tempo che all'epoca degli antichi romani, 3 settimane in carrozza. Lo stesso dicasi delle traversate oceaniche, dove i velieri continuavano a procedere alla sonnolenta media di 10 km all'ora.
All'origine del grande cambiamento che si produce nel corso dell'Ottocento c'è la tecnologia. Cominciò il treno, all'epoca 4 volte più veloce della carrozza. Alcuni temevano che alle nuove strabilianti velocità corrispondenti a quelle di un motorino dei nostri giorni, i viaggiatori rischiassero di soffocare.
Ma fu l'aereo a segnare una nuova svolta dal punto di vista della velocità. Nel giro di un secolo, grazie al mezzo più pesante dell'aria, l'uomo si trovò a viaggiare 100 volte più veloce che in nave.
La grande svolta tecnologica che migliorò gli standard di sicurezza e velocità ebbe un'imponente ricaduta sociale. Da allora il numero delle persone che viaggiavano registrò una vera e propria impennata, fino a raggiungere i numeri che abbiamo indicato all'inizio.
Queste nuove masse di popolazione in movimento richiesero la costruzione di infrastrutture che le accogliessero e favorissero il loro imbarco sui nuovi, capienti mezzi di trasporto. Nacquero architetture che non si erano mai viste prima nella storia dell'umanità, come le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, e anche i porti marittimi, attivi fino dall'antichità, visto il monopolio pressoché esclusivo della vela, dovettero essere ampliati per accogliere i nuovi transatlantici.
Fu un'edilizia all'insegna di una grandeur che ben esprime lo spirito di ottimismo del XIX secolo, e stazioni e aeroporti divennero le nuove cattedrali della modernità. In esse si celebrava il culto di due delle sue divinità più venerate, il dinamismo e la velocità.
Edifici e aeroporti sono realtà architettoniche che hanno richiesto una forte innovazione dal punto di vista delle forme, in modo da servire alle nuove funzioni cui erano chiamati. L'architetto Claudio Gasparotti ha studiato la storia della disciplina che pratica, realizzando importanti interventi proprio su realtà pubbliche. Ma l'architetto Gasparotti è anche uno scrittore. È recente un suo libro su un luogo che si colloca agli antipodi della modernità, Il sentiero di montagna, da lui studiato con uno sguardo nuovo in cui architettura, geologia e antropologia si mescolano.
Architetto Gasparotti, cosa accadde quando gli uomini si trovarono a progettare le nuove cattedrali della modernità, è così che le abbiamo definite, cioè degli spazi così innovativi rispetto alle architetture del passato?
Molto spesso le stazioni ferroviarie si trovano e si trovavano, diciamo, all'interno di nuclei abitati, no, molto consolidati, cioè molto spesso anche al centro della città. Questo ha portato, per coloro che sono stati chiamati a adeguare funzionalmente e per il crescente numero di passeggeri, ha portato gli architetti, gli ingegneri, eccetera, eccetera, a definire, diciamo, una compatibilità tra l'edificio storico e, diciamo, le nuove esigenze. E quindi a dover pensare ad una architettura, no? Ad un refitting, a una ristrutturazione di questi edifici, tenendo in considerazione la storia che essi contenevano. E quindi abbiamo degli interventi che sono stati, come dire, molto rispettosi in qualche modo dell'edificio. Mentre invece per quanto riguarda gli aeroporti o altre stazioni, per esempio quelle legate alla alta velocità, si è pensato a costruire dei nuovi edifici, a costruire fuori dalle mura, diciamo, storiche della città, degli edifici. E qui abbiamo invece delle situazioni molto diverse, delle situazioni nelle quali l'impegno creativo, diciamo, dell'architetto, dell'ingegnere ha avuto molte più libertà, molta più possibilità di esprimersi anche in termini molto innovativi dal punto di vista dell'architettura e addirittura anche con una architettura completamente, come dire, svincolata da quelli che sono i parametri tradizionali con i quali si giudica un'architettura, no? Cioè noi siamo sostanzialmente portati a un'architettura che abbia tutta una serie di relazioni, per esempio, con il paesaggio, con il territorio, e molto spesso questi parametri saltano completamente. Arriva di più l'originalità della forma piuttosto che la giustificazione della forma e dello spazio in funzione del paesaggio, per esempio, no? E quindi abbiamo delle situazioni nelle quali, non so, presento un nuovo aeroporto di Pechino, no? Il quale assomiglia ad una stella marina, difatti è chiamato Stella Maris, no? Cioè, quindi dove i bracci di questa stella sono dei bracci sui quali si appoggiano gli slot, no? Da dove si imbarcano i passeggeri.
Ci troviamo di fronte all'utilizzo di nuovi materiali architettonici. In fondo dal Crystal Palace di Londra, con l'utilizzo del ferro, dell'acciaio e del vetro, da allora in poi c'è stato un moltiplicarsi dell'utilizzo di questi strumenti, no? Anche che vengono spesso integrati in realtà architettoniche di tipo diverso. Pensiamo alla stazione centrale di Milano con una facciata siro-babilonese e poi le gallerie di vetro e acciaio.
Certo, il vetro e l'acciaio corrispondono, come dire, ad una dichiarazione di modernità, no? Di per sé, anche a distanza di tanto tempo dal Crystal Palace. Sono dei materiali che sono la modernità. In più corrispondono anche ad una possibilità di rapidità di costruzione, perché molte cose che vengono costruite in acciaio e vetro possono essere costruite fuori dal cantiere nei tempi in cui il cantiere funziona per invece delle operazioni, sto pensando al cemento armato, che ovviamente anche quello può essere prefabbricato, ma molto spesso deve essere fatto in loco. Noi abbiamo dei pezzi interi che possono essere costruiti in officina, quindi in un'area, diciamo, controllata da un punto di vista dimensionale, dei tempi, cioè hanno dei tempi di fabbrica in sostanza, cosa che il cantiere molto spesso non ha, e quindi possono essere montati e quindi dare una velocità di esecuzione. Ma sotto questo aspetto c'è anche una tendenza, come dire, anche abbastanza innovativa, cioè nel senso che vetro e acciaio costruiscono, come dire, l'involucro complessivo esterno, il grande involucro. Poi all'interno di questo involucro bisogna inventarsi degli spazi, delle funzioni, delle realtà. Ecco, per esempio, direi che è molto interessante quello che è avvenuto, per esempio, nell'aeroporto di Baku, dove addirittura all'interno di questo grande involucro vengono creati come delle specie di piccole realtà, degli alveari, se così vogliamo dirle, nei quali il passeggero può ritrovare una sua dimensione più umana, più confidenziale. Perché questo è anche un altro problema dell'aeroporto, è quello dello spaesamento, è quello di avere degli spazi rispetto all'attesa troppo grandi, no? E quindi di dovere in qualche modo rendere un po' meno non luogo il non luogo. Poi ci sono sotto questo aspetto anche degli altri esempi interessanti e importanti. Per esempio, la stazione di Hong Kong ha creato all'interno e all'esterno della stazione una realtà nella quale il passeggero si può trovare fuori e dentro dalla stazione stessa, vale a dire che può fare delle passeggiate, dei tempi di attesa, in una realtà di percorsi verdi, piantumati, inerbiti, eccetera, eccetera. Oppure ancora un aeroporto nel quale viene creata una grande passeggiata aerea, no? Sulle montagne del Colorado che ha di fronte. Cioè, quindi c'è tutta una tendenza, oltre che sui materiali, no? Oltre che a riempire, diciamo, questi spazi enormemente, questi grandi spazi, anche il fatto di dare una dimensione, come dire, quasi paesaggistica, quasi di fruizione del paesaggio che si ha intorno.
L'efficienza non basta più.
In sostanza abbiamo delle macchine che funzionano da un punto di vista trasportistico, ovviamente, ma funzionano da un punto di vista energetico e tendono a funzionare anche da un punto di vista del essere sempre meno non luoghi. E quindi si va, ovviamente, oltre che a essere aeroporti dove lo shopping è di pragmatica, no? Anche a dare degli spazi che siano, come dire, degli spazi più simili a quello che sono i grandi contenitori, che sono gli altri non luoghi, che sono i grandi centri commerciali, però che offrono una gamma di possibilità, di alternative e di riempimento dell'attesa, ed essere, come dire, forse anche addirittura non più i luoghi solo dell'attesa. E difatti c'è una definizione che l'Economist fa recentemente, che è quella del dire: guardate che questi contenitori, questi grandi spazi, sono praticamente il sesto continente, e avremo addirittura dei viaggi che verranno fatti solo per andare a vedere l'aeroporto tal di tali o, diciamo, la stazione tal'altra, perché sono essi stessi, no, meta e ragione del viaggio.
Le stazioni sono oggi diventate luoghi molto diversi da quelle ottocentesche raffigurate dalla pittura e raccontate dalla letteratura. Ecco una descrizione del poeta italiano Giosuè Carducci in un testo molto noto, alla stazione in una mattina d'autunno. Il poeta saluta Lidia, la donna amata, mentre parte in treno da Bologna.
Flebile, acuta, stridula fischia la vaporiera da presso. Plumbeo il cielo e il mattino d'autunno come un grande fantasma ne è intorno. E gli sportelli sbattuti al chiudere paiono oltraggi. Scherno par l'ultimo appello che rapido suona.
Con l'estendersi della rete ferroviaria, il treno si impose come un asset della nuova epoca. La rete ferroviaria era di 38.000 chilometri nel 1850, salite a 210.000 nel 1870 e a oltre 1 milione di chilometri nel 1915. Non stupisce che la stazione ferroviaria sia entrata nella letteratura e che ci siano romanzi come Anna Karenina di Tolstoj in cui assume un rilievo fondamentale. Alla stazione di Mosca, Vronsky dichiara il proprio amore ad Anna e proprio in una stazione Anna porrà fine alla propria vita. La pagina che ora vi leggeremo proviene dall'ultimo capitolo della settima parte di Anna Karenina.
Ma ella non staccava gli occhi dalle ruote del secondo vagone che si avvicinava, e proprio nel momento in cui il punto mediano fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso, ritirò la testa fra le spalle, cadde sulle mani sotto il vagone e con movimento leggero, quasi preparandosi a rialzarsi subito, si lasciò andare in ginocchio. E in quell'attimo stesso inorridì di quello che faceva. Dove sono? Che faccio? Perché? Voleva sollevarsi, ripiegarsi all'indietro, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, le dette un urto nel capo e la trascinò per la schiena. «Signore, perdonami tutto», ella disse, sentendo l'impossibilità della lotta.
Ben diversa atmosfera ritroviamo nel 1909 nel Manifesto del Futurismo, dove Marinetti saluta le stazioni come uno dei luoghi canonici della modernità.
Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi.
Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni le strade deserte di Tosè.
Cosa ha significato dal punto di vista antropologico la stazione ferroviaria? Ce lo spiega il professor Marco Aime, che insegna antropologia culturale all'Università di Genova. Aime è noto per alcuni scritti pubblicati da Einaudi, fra cui Eccessi di culture, il primo libro di antropologia, Una bella differenza alla scoperta della diversità del mondo. Con Davide Papotti, che sentiremo fra breve, ha pubblicato sempre da Einaudi L'altro e l'altrove, antropologia, geografia e turismo.
Direi che la stazione è un paesaggio urbano, ma forse non solo, che cambia a seconda di chi la frequenta. Per esempio, per il viaggiatore occasionale è un mero luogo di passaggio, ma per un pendolare diventa qualcosa che non è più il non luogo teorizzato da Marc Auger, ma diventa quasi familiare, si conoscono gli angoli, i posti, si incontrano persone che per esempio frequentano o gli stessi viaggi con cui si condivide. E poi c'è anche una terza forse categoria, che sono soprattutto gli stranieri, che utilizzano le stazioni come luogo di incontro, di scambio, perché anche da dove arrivano le notizie, da fuori ci si vede, ci sono degli spazi. E queste stazioni, queste cattedrali hanno anche cambiato molto il loro volto nel tempo.
E questo è l'aspetto che ci colpisce molto, perché se vediamo le stazioni fino a qualche anno fa erano delle specie di spazi industriali costruiti secondo le logiche, esatto, del primo capitalismo, no? Pesante, no? Ferro, acciaio e vetro. Oggi invece sono diventati luoghi più accoglienti, sono diventati luoghi vivibilissimi. Che cosa è successo?
Infatti sì, oggi assomigliano sempre di più a dei centri commerciali, cioè anche dei punti di incontro. I giovani, i ragazzi, ma non solo, ci sono sempre più luoghi di acquisto di vario genere, che vanno dalla libreria al tabaccaio, all'edicola, ma non solo, questi sono quelli più tradizionali. Oggi c'è capi d'abbigliamento, supermercati, cose elettroniche. Quindi ecco, la stazione non è solo frequentata da chi prende un treno, ma anche diventa un punto di riferimento anche per altri, per il turista. Addirittura ci sono adesso delle mostre, delle esibizioni che vengono fatte dentro le stazioni, quindi davvero da freddo spazio utilitaristico, ecco, sia l'architettura sia la loro disposizione, la loro organizzazione le fa diventare sempre più simili invece a delle piazze moderne, contemporanee, come sono delle piazze i grandi centri commerciali.
Perché è successa questa trasformazione, a suo avviso, professor Aime?
Da un lato la stazione è comunque un luogo d'attesa, bene o male bisogna aspettare una coincidenza, aspettare il treno, e quindi questa attesa è stata in qualche modo, si è cercato in qualche modo di compensarla proprio con delle attrazioni, e qui sicuramente il modello commerciale ha fatto sì che si sfruttasse questa noia dell'attesa invogliando a comprare qualche cosa, ma allo stesso tempo anche forse il fatto di far diventare la stazione un qualcosa di più legato all'esterno e non di una sorta di astronave in mezzo a nulla.
Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
L'aeroporto è un emblema della tarda modernità ed è stato salutato dal sociologo Marc Auger come uno dei non luoghi per eccellenza. È stato scelto come ambientazione più dal cinema che dalla letteratura. Lo dimostrano film come The Terminal di Spielberg con Tom Hanks o Tra le nuvole di Jason Reitman con George Clooney. Ma una dozzina di anni fa lo scrittore svizzero Alain de Botton ha provato a scrivere un libro proprio su un aeroporto. L'opera è nata da una settimana trascorsa al Terminal 5 di Heathrow a Londra e si intitola Una settimana in aeroporto. Ecco cosa ha dichiarato questo singolare writer in residence svizzero.
Gli aeroporti sono un cocktail di pericolo, eccitazione, noia, drammi sentimentali, alienazione, dislocazione. Un luogo affascinante. È uno dei pochi in cui senti l'incarnazione fisica della modernità, con la velocità, l'interconnessione, le comunicazioni, il consumismo, che in altri luoghi resta pura astrazione.
Ma è ancora agli antropologi che chiediamo lumi su che cosa sia l'aeroporto. Lo chiediamo a Davide Papotti, che insegna geografia culturale presso l'Università degli Studi di Parma. E come vive, come si avvicina un antropologo alla realtà dell'aeroporto?
La percezione dell'aeroporto è cambiata di conseguenza all'intensificazione dell'uso dell'aereo. Se prima un viaggio aereo era un evento, non dico di una vita, ma senz'altro eccezionale e raro, nei nostri stili di vita della postmodernità l'aeroporto è diventato un luogo quasi abituale, almeno frequentato, e quindi ovviamente l'investimento emozionale e di attaccamento, di una addirittura si potrebbe parlare paradossalmente di un possibile radicamento nell'aeroporto, è legato alle figure dei frequent flyer, dei viaggiatori frequenti, che un po' diventiamo tutti in varie occasioni, o per lavoro o per turismo. Quindi questo ha proiettato anche un'ombra diversa. In realtà l'aeroporto, anche per una maggiore dotazione commerciale, paradossalmente anche l'aumento dei tempi dovuti alle procedure di sicurezza, ha aumentato la permanenza media dei visitatori, e quindi frequenza di utilizzo e ammodernamento e ampliamento dell'offerta commerciale e di servizi in generale, anche di benessere all'interno, hanno reso l'aeroporto meno una fortezza del transito che veniva vissuta in maniera eccezionale, ma quasi un luogo familiare, per cui appunto uno non solo può sviluppare dei comportamenti efficaci ed efficienti, ma anche appunto un luogo a cui riconosciamo un'identità.
Si è assistito anche ad una forte differenziazione degli spazi anche in senso verticale, perché ci sono passeggeri ordinari, passeggeri privilegiati, quelli che possono godere dei fast track o delle lounge.
Sono perfettamente d'accordo. È il fatto che l'aeroporto ricostruisca classi sociali, se vogliamo usare un termine della modernità sociologica e politica, è un perfetto rispecchiamento di quanto dicevamo prima, cioè del fatto che assomigli sempre di più alla società esterna, e l'intensificazione dell'uso ha creato appunto la necessità di differenziare qualitativamente su base economica l'accesso ai servizi.
Cosa pensa lei delle forme sempre più stravaganti di questi aeroporti, che hanno spesso il ricorso a materiali costruttivi estremamente avanzati, che fanno ricorso a formule architettoniche fortemente creative? Perché c'è questa ricerca della, soprattutto lo vediamo nei grandi aeroporti dei paesi in via di sviluppo, ma non soltanto, abbiamo degli aeroporti che sono delle strabilianti scenografie.
Oggi la nostra, che è la società delle immagini, si concentra sempre molte energie nei luoghi ad altissima visibilità. Quindi l'aeroporto, proprio per i fattori che dicevamo prima, il traffico aereo è in costante crescita, a parte la ovvia parentesi della pandemia, ma è in costante crescita negli ultimi decenni, il traffico passeggeri, fa dell'aeroporto un luogo ad altissima visibilità, in cui l'investimento economico sia infrastrutturale, facendo entrare gli aeroporti in quelli che Eugenio Turri chiama gli iconemi, cioè i luoghi di alta riconoscibilità di un paesaggio, in questo caso il paesaggio tecnologico della metropoli postmoderna, prevede tra i suoi elementi di riconoscibilità l'aeroporto, perché è la porta d'ingresso, il biglietto da visita per l'accesso ai sistemi metropolitani. Per questo c'è stata una competizione internazionale per affidare il design e la costruzione degli aeroporti alle Archi Star, in modo che lo stesso aeroporto diventasse una sorta di meta obbligata, ma con una forte attrattività turistica. E quindi è entrato pienamente l'aeroporto nel marketing turistico. Poi, volendo vedere invece lati più positivi e più ottimistici, ovviamente il crescente impatto di queste grandissime infrastrutture ha obbligato a ragionare anche in termini di sostenibilità dei materiali, di risparmio energetico e quindi di efficientamento del funzionamento di queste strutture complessissime.
Dal suo punto di vista, dalla specola, diciamo, di un antropologo, in che direzione andremo? Come saranno gli aeroporti del futuro?
Sicuramente questo dipenderà dalle scelte generali che le nostre società faranno, in che direzione. Oggi ovviamente la grandissima questione è del fortissimo impatto ecologico del volo aereo, sia per consumi che per emissioni. E quindi l'ulteriore ingrandirsi degli aeroporti sarà legato al proseguimento della linea economica e politica della società postmoderna. Se noi continueremo ad andare in questa direzione, come per ora sembra, perché non ci sono, nonostante tutti gli allarmi ecologici, dei segnali seri di inversione della rotta, direi che gli aeroporti, almeno nel breve medio periodo, saranno destinati a ingrandirsi e a diventare sempre di più un consolidato luogo di esperienza delle nostre vite.
Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.